Dunque, ci sono diverse condizioni della vita che ci permettono di, a seconda dei casi, di essere più o meno umili, più o meno credenti, eccetera, eccetera, eccetera. Ma questo non dipende dal fatto che se la condizione modifica la nostra fede, vuol dire che c'è un problema. Vuol dire che la nostra fede non è una fede stabile, ma è una fede a seconda delle nostre vicende, chiamiamole così, personali. E vediamo un attimino di che cosa si tratta. Non leggeremo moltissimo, leggeremo nel libro di Esdra, capitolo 8, pagina 482, dal 31, ah no scusate, un po' prima, dal 18,
capitolo 2?
No, ho detto il capitolo 8, cosa avevo detto?
8.
4? Sono sbagliato con Amos. Allora, abbiamo scritto Esdra 18:23. Facciamo leggere qualcuno. Oh, dico io.
Siccome la benefica mano del nostro Dio era su di noi, ci condussero Serebia, uomo intelligente, dei figli di Mali, figlio di Levi, figlio di Israele, e con lui i suoi figli e i suoi fratelli, in numero di 18. Casabia e con lui Isaia, dei figli di Merari, i suoi fratelli e i suoi figli, in numero di 20. E dei netinei che Davide e i capi avevano messo al servizio dei Leviti, 220 netinei, tutti quanti designati per nome. Laggiù, presso il fiume Ava, proclamai un digiuno per umiliarci davanti al nostro Dio, per chiedergli un buon viaggio per noi, per i nostri bambini e per tutto quello che ci apparteneva. Infatti, mi vergognavo di chiedere al re una scorta armata e dei cavalieri per difenderci lungo il cammino dal nemico, poiché avevamo detto al re, la mano del nostro Dio assiste tutti quelli che lo cercano, ma la sua potenza e la sua ira sono contro quelli che lo abbandonano. Così digiunammo e invocammo il nostro Dio a questo scopo, ed egli ci esaudì.
Grazie. Vorrei che si notasse all'inizio di questa lettura cose che noi non teniamo mai in considerazione. Siccome la benefica mano del nostro Dio era su di noi, ci condussero Serebia, uomo intelligente, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, è il Signore che sceglie per benedire un popolo, per benedire molte volte un gruppo di persone, per benedire un'assemblea, per benedire qualsiasi cosa, attraverso uomini che il Signore si sceglie. Sono cose che noi non teniamo in considerazione queste. Ma da questo ne viene fuori. Poi ci sono altri esempi, no? E poi ce ne sono altri ancora. Ma leggiamo un attimino, ancora un passo che conosciamo tutti quanti, riguardo al Vangelo di Matteo, al capitolo 6, sono i versetti dal 16 al 18 che parla del digiuno. Vogliamo farlo leggere a qualcuno, leggere in mezzo.
Quando digiunate, non abbiate un aspetto malinconico come gli ipocriti, poiché essi si sfigurano la faccia per far vedere gli uomini che digiunano. Io vi dico in verità, questo è il premio che ne hanno, ma tu, quando digiuni, ungiti il capo e lavati la faccia, affinché non appaia agli uomini che tu digiuni, ma il Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa.
Come possiamo notare, in questo caso non abbiamo bisogno di dire le cose al Signore, il Signore le conosce già la nostra condizione, conosce bene il nostro cuore, è l'unica cosa che conta davanti a Lui. Le nostre parole contano ben nulla. Certo, il Signore vuole che noi le cose a Lui le chiediamo, ma dice una cosa, che il Signore vede nel segreto, vede nel segreto, no? Il Padre tuo che è nel segreto e che vede nel segreto te ne darà la ricompensa, perché il Signore vede direttamente il cuore. E allora il cuore, per chiedere delle cose, chiede questo. Poi c'è un altro brano che lo conosciamo tutti quanti, che in Giacomo, ma lo leggo io, dice: voi domandate quando fate le richieste al Signore e non ricevete, perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. Cioè, abbiamo una mentalità opposta al Signore. E ancora in Apocalisse c'è scritto: io ti consiglio di comprare da me del collirio per ungerti gli occhi, per poter vedere quella che è la tua condizione. E ancora io leggo, avete visto un po' cose spezzettate qua e là, ma non troppo. Ancora il Signore dice: ecco, vengono i giorni, dice il Signore, in cui io manderò la fame nel paese, ma non la fame di pane o sete d'acqua, ma la fame e la sete di ascoltare la parola del Signore. La fame e la sete di ascoltare la parola del Signore. Che possiamo dire? Noi siamo ricchi, molto ricchi, della parola di Dio, perché ognuno di noi ha una Bibbia, ma non solo una Bibbia, ma ne ha probabilmente più di una. Io non so quante ne ho, ma non perché mi servono tutte quelle Bibbie. Ce l'ho lì, meglio avercelo, non si sa mai. E tutti quanti, non so se avete notato, vi avevo girato un file dove, quando dopo anni sono arrivate queste Bibbie in Cina, si scatenano, c'è questa gioia incredibile di questi cinesi, che questa è una cosa che poi dovremmo regolare, perché forse non lo fate in Cina.
Sotto il coso, ecco, sotto.
E quindi c'è questa, ecco, non l'abbiamo messa a posto. Okay. Grazie. E dicevo di questo aspetto, che nel momento che arriva questa parola di Dio, molte l'aspettavano da anni e anni e anni, quando sono arrivate c'è stata una gioia enorme, e non solo, voi spero che siate riusciti a vedere questo. Cose che noi di questa fame non abbiamo, anzi. Tante volte la nostra Bibbia è sepolta dai nostri problemi, è sepolta dai nostri affanni quotidiani, è sepolta da mille cose. Se notiamo bene cosa abbiamo letto nel libro di Esdra, a un certo punto erano verso il fiume Awa, si dice, e nonostante tutto, loro si stavano dirigendo, adesso facciamo un po' perché sennò c'è qualcuno che non capisce, si stavano dirigendo, cioè il ritorno verso finalmente decretato, no, dal re di Babilonia verso Gerusalemme. Quindi c'era tutto questo percorso da fare, e in quel periodo nella strada non c'erano solo loro, c'erano predoni, c'erano malintenzionati, e loro non erano un esercito. Non erano un esercito, ma siccome la benefica male, il nostro Dio era su di noi, no? C'erano delle persone che li consigliavano. Tra questi, chi li consigliava in modo veramente eccellente, possiamo dire che era Esdra, che quando, se non vado sbagliando, era addirittura un sacerdote, no? E Esdra, a un certo punto, mentre erano lungo il fiume, proclama un digiuno, per umiliarci davanti al nostro Dio, per chiedergli un buon viaggio per noi e per i nostri bambini e per tutto quello che ci apparteneva. Capisce che nonostante, dice no, fermo un attimo, fermiamoci, umiliamoci davanti al Signore, facciamo un digiuno. Il digiuno, dobbiamo pensare che il digiuno nel momento che non mangi ottiene il favore dell'Eterno, perché poi abbiamo visto che per esempio in Isaia 58, l'avevamo già visto qualche anno fa, il vero digiuno non è quello di astenersi dal cibo. Astenersi dal cibo ti permette poi di essere sobrio davanti a Dio, no? Però dice, mi cercano dopo, giorno dopo giorno, sto leggendo in Isaia 58, prendono piacere a conoscere le mie vie come una nazione che avesse praticato la giustizia e non avesse abbandonato la legge del suo Dio. Dice, mi cercano come se tutto fosse tranquillo, no? Anch'io ti cerco, vado al culto, faccio le mie cose, il mio studio, eccetera, come se tutto fosse tranquillo, quindi io sono a posto, come se non avessero abbandonato la legge di Dio e mi domandano dei giusti giudizi, no? E prendono piacere ad accostarsi a Dio. Perché dicono essi, quando abbiamo digiunato non ci hai visti? Al Signore, no? E quando ci siamo umiliati e non l'hai notato? Ecco, nel giorno del vostro digiuno voi fate i vostri affari ed esigete che siano fatti tutti i vostri lavori. E poi, ecco, voi digiunate per litigare, per fare discussioni e colpire con pugno malvagio. Oggi voi non digiunate in modo tale da far ascoltare la vostra voce in alto. E forse questo è il digiuno di cui mi compiaccio, il giorno in cui l'uomo si umilia, cioè curvare la testa con un giunco, sdraiarsi sul sacco e sulla cenere, e dunque questo che tu chiami digiuno, giorno gradito al Signore, il digiuno che io gradisco non è forse questo, che si spezzino le catene della malvagità, che si sciolgono i legami del giogo, che si lasciano liberi gli oppressi e che si spezzi ogni tipo di giogo. Sapete che cosa significa il giogo? Tutti sappiamo che è lo strumento che viene messo attorno al collo dei buoi, ma soprattutto significa ogni tipo di condizione, di condizionamento, perché l'uomo raggiunga la perfetta libertà e sia responsabile di ogni sua azione. E quindi il digiuno cosa serviva? Sapete, quando mangiamo, spesso e volentieri, quando abbiamo la pancia piena siamo un po' addormentati, no? Magari abbiamo avuto un bicchiere di vino di troppo, ma il cibo stesso, sapete, fermenta, poi ci viene sonno. Il digiuno veniva fatto soprattutto per avere sobrietà davanti al Signore. E poi, quindi, questo saggio conduttore dice, fermi un attimo, noi abbiamo bisogno di umiliarci davanti al nostro Dio per chiedere un buon viaggio per noi, per i nostri bambini, per tutto quello che ci appartiene, che ci appartiene. Infatti, poi dice, perché loro, infatti mi vergognavo di chiedere al re una scorta armata e dei cavalieri per difenderci lungo il cammino. Mi vergognavo di questo, no? Perché avevamo detto, perché si vergognava? Perché lui aveva detto, ed è questo il nostro problema, uno dei nostri problemi, dobbiamo stare attenti, lui aveva detto, la mano del nostro Dio assiste tutti quelli che lo cercano. Allora poteva dire, allora basta quello, no? Ma la sua potenza e la sua ira sono contro tutti quelli che l'abbandonano. Così digiunammo e invocammo il nostro Dio a questo scopo, ed egli ci esaudì. Dice, ma perché dobbiamo digiunare? Dobbiamo, ma noi da cosa dobbiamo digiunare? Cari, c'è un bisogno forte di fare un vero digiuno. Che cosa serviva fare il digiuno? Cosa serve fare un digiuno? Serve fare il digiuno per fare la fame, per quello ci serve fare il digiuno, o per dimagrire? E molti lo fanno per dimagrire, ma perché vogliono apparire più carini, no, più silhouette, eccetera. Ma con il tempo si diventa purtroppo pingui, noi diventiamo pingui, ci riempiamo di tante cose che tutte ci fanno star bene, compresa la fede. Ma la fede non può essere una di queste tante cose. E se fa parte di queste tante cose diventa un problema. È come per la Chiesa Cattolica, no? Che ci sono Gesù uno dei tanti santi, no? C'è la Madonna, San Giuseppe, sono tutti santi del mondo, no? E diventa un problema anche questo, la fede assieme a tutto il resto, per farci star bene. Perché nel momento opportuno quale arma tiro fuori dal cassetto? Allora vado a tirare fuori, magari sto male, tiro fuori la fede. Sto bene, tiro fuori la carne. Non so se è chiaro il concetto. Allora, da che cosa noi dovremmo digiunare? Da un benessere, che tutte queste cose sostanzialmente ci danno un benessere all'uomo, ma danno anche stordimento nello stesso tempo, no? Perché non gli danno la lucidità. Ecco perché c'è bisogno del digiuno. Quando si digiunava si andava nel deserto a digiunare, e quindi perché? Per separarsi da una serie di cose, separarsi dal mondo. Noi abbiamo detto già, l'ha detto Paolo mille volte, non è che voi dovete uscire dal mondo, cioè non potete uscire dal mondo, non potete fare amicizie col mondo, coinvolgere amicizie nel senso che condividete le stesse cose. Allora, con il tempo vivente noi siamo diventati pingui di un benessere che porta a che cosa questo? Alla sufficienza. Sufficienza, vedete una cosa che è sufficiente? È sufficiente, ma non eccelle. E non quelle cose, poiché tu non sei né caldo né freddo, dice il Signore, no? Più o meno. E sai quel più o meno, quello, no? È quello stato di non fame della verità, della parola di Dio. È quello stato di non avere questa fame, questa verità della parola di Dio. Come poi abbiamo letto in Amos prima, che verrà il giorno che non avranno più fame di pane, ma avranno fame della parola di Dio, e per quello, per l'assenza di questa parola moriranno. E sapete, è come avere tanta alimentazione nei nostri frigoriferi, nei nostri armadi, dove volete voi, no? Ma non adoperarla. Non adoperarla, non capire che cosa dobbiamo fare. Perché? Perché siamo sufficienti. Perché? Perché vogliamo usare ogni momento quello che è utile, perché la fede fa parte di queste cose. E io penso che sia una cosa completamente sbagliata, perché la fede deve essere una cosa completamente separata da tutto il resto. Non può essere far parte di un fritto misto, non è un fritto misto. La fede è fede, è una cosa separata perché è santa. Siete santi perché io sono santo, la nostra fede è santa. Allora il profeta Amos diceva questo: state attenti, verrà il giorno che si avrà fame di questo. Ma la fame, anche se tu hai 1000 Bibbie in casa, se tu non hai fatto digiuno e quindi separazione da tutto questo, tu non arriverai ad avere comunione con Dio. E quando chiedi male, e non ti sarà concesso quello che tu chiedi. Ora, la nuova religione, sapete qual è? La sapete tutti, è il vuoto. È quella di riempire il più possibile l'essere umano di ogni immondizia, lo sapete. Basta aprire un cellulare, basta aprire un tablet, un computer, e poi abbiamo le porcherie che ci portano la televisione da sempre. E questa è una nuova religione. Guarda, combinazione, qualcuno ho letto in un giornale stamattina, ma volando, ma io sono un po' di tempo che lo vado dicendo, che ormai la nostra crisi, la crisi della nostra Europa, il nostro benessere è stato perduto, ed è perduto proprio perché ha cercato di sostituire con questi palliativi superficiali, carnali, tecnologici, quel che volete, anche la benché sbagliata fede cattolica, no? Ma comunque aveva uno scopo. Ma tutto sommato la nostra ricchezza, la ricchezza dell'Occidente, è perché si è fondata sul cristianesimo e su questi valori, che adesso sono completamente distrutti. Allora, noi dobbiamo dimagrire, questo è il digiuno. Se anche noi siamo malati di tecnologia, siamo malati, bisogna usarla, perché siamo in un mondo che non puoi stare fuori. Dobbiamo usarla per quel che ci serve. Allora, se così facciamo, anziché avere il pieno, essere pieni, noi siamo alla fine vuoti. E il problema è che questa ci crea un'alienazione, ci crea una frustrazione. E allora alla fine della fiera abbiamo bisogno di andare dallo psicologo oppure dal mago, a seconda dei casi, no? Ma la soluzione non è quella. Io conosco persone che si riempiono di psicofarmaci, no? Ma non risolvono il problema, non lo possono risolvere. Allora, io so che l'unico che può riempire questo vuoto è il Signore, ma per riempire questo vuoto bisogna fare digiuno, e questo digiuno, dobbiamo digiunare da noi stessi, dalla nostra carnalità, dal nostro modo di pensare, dal nostro modo di presentarci davanti a Dio. E non proviamo vergogna per non saperci neanche quando siamo soli relazionarci davanti a Dio. E questo è un altro problema. Allora, io non mi stupisco di vedere anche dei credenti alienati. Sapete che significa? E non sanno chi sono, non sanno da dove arrivano. Appoggiati o appagati dalla loro routine quotidiana o settimanale, la scadenza, aspettando, no? Come un rotocalco, che tutte le pagine del giornale sono poi tutte uguali, e così sono i loro giorni, le loro settimane, e si arriva alla fine che il Signore ti chiede il conto. Allora questo nuovo sistema, io non ho bisogno di nulla, perché? Perché ho il lavoro, ho la fede, ho la salute, magari ho anche il conto in banca, e ho la famiglia, ho tutta una serie di cose, che l'amore, ho tutto quello che si vuole. Ma ti manca la cosa più importante, la comunione con Dio. La comunione con Dio la tieni solo attraverso il digiuno, un vero digiuno, attraverso questa umiliazione, la fede che è pure giusta rispetto alle altre, quella che noi abbiamo, purtroppo se non facciamo questo digiuno che viene richiesto non ci porta a nulla. Vedete, questa storia del digiuno torna in più occasioni. Voi dovreste prendervi certe volte la cura, magari dicevo proprio per questo, di voi, io per primo, di guardare che cosa ci dice il Signore attraverso questo fatto. C'è un altro, ma non è l'unico, ce ne sono tantissimi. Per esempio in 2 Cronache, mi pare, capitolo 10, se noteremo, vado a vedere se lo cerco un secondo, giusto per i primi 3 versetti, vediamo, c'è un momento, se non ho sbagliato, se no ve lo racconto io, se non ho sbagliato. Diciamo che ho sbagliato, vabbè, non importa, comunque c'è un momento nel quale Josafat, no? Ha bisogno, perché viene attorniato da una serie di... Aspetta un attimo, perché magari... No, 2 Cronache 20, scusate, vedi, c'era una cosa, 2 Cronache 20, i primi 4 versetti, no? 2 Cronache 20, i primi 4, vuoi leggerli?
4, 5, 4.
Sì, prova a leggerli.
Dopo questi fatti, i figli di Moab e i figli di Ammon e con loro dei Moabiti marciavano contro Giosafat per fargli guerra. Vennero dei messaggeri a informare Giosafat dicendo: una gran moltitudine avanza contro di te dall'altra parte del mare, dalla Siria, ed è giunta ad Asson Tamar, cioè Engedi. Giosafat ebbe paura, si dispose a cercare il Signore e bandì un digiuno per tutto Giuda. Giuda si adunò per implorare l'aiuto dal Signore, e da tutte quante le città di Giuda venivano gli abitanti a cercare il Signore.
Ecco, un altro caso, e non è l'unico caso, cioè in un momento di se io sono in comunione col Signore, in un momento di pericolo, anche se sono in comunione, comunque ho bisogno di fare questo digiuno, capito? Perché comunque è necessario, ho ancora bisogno di questo digiuno, è una sorta di santificazione, di purificazione. E allora Giosafat chiama tutto il popolo, anche lui, a far questo, perché tutti i suoi nemici erano attorno. E vediamo poi che si distrussero gli uni con gli altri, insomma la storia racconta poi questo. E allora, ecco perché molti di noi magari chiedono al Signore, non ricevono perché domandano male, domandano male proprio perché il Signore, abbiamo detto tante volte, che non è un jukebox dove tu metti i soldi dentro e poi dall'altra parte ti esce immediatamente il disco, no? E domandiamo male perché noi siamo sufficienti. Noi siamo sufficienti, non consideriamo il Signore per quel che basta. E questo richiamo è per poter considerare il Signore per quel che Lui è. Vedete che sono io la vostra salvezza. Vedete che sono io ogni cosa per voi. E il digiuno è necessario, dicevo, soprattutto per entrare in comunione con il Signore. Ma c'è un altro problema. Non c'è digiuno senza umiliazione. Come posso io avere comunione se non mi umilio? Ma poi ho visto che l'umiliazione non è proprio così. Dice, tu curvi la schiena come un giunco, ti tiri giù la testa, fai tutto quello che vuoi, ma se tu non consideri a fondo la santità del Signore per quel che è, e tu non ti rendi conto di chi sei tu, perché questo è il vero problema, sto maledetto io che non ci fa rendere conto di chi siamo davanti a Dio, diventa un problema, diventa un impedimento più che un problema. Ecco perché Giosafat ebbe paura e bandì un digiuno per tutto Giuda, perché era tornato a numerosi nemici che volevano il suo male, il male di Israele. E il Signore Dio lo esaudì, come abbiamo visto anche in Esdra. Loro pregarono, dicevano una cosa semplice, no? E così digiunammo e invocammo il nostro Dio a questo scopo ed egli ci esaudì. Sono due condizioni diverse, ma sono due condizioni in cui c'è il pericolo, perché noi siamo esposti ai pericoli, cari. Siamo esposti ai pericoli di ogni genere. Ma se non facciamo questo, e noi abbiamo delle risorse che non usiamo, perché? Perché siamo sufficienti, perché assieme alla fede facciamo coabitare tutte le cose. Allora se io sono come credente quello che ha assieme tutte queste cose, che le mette assieme, non sa scindere quella che è la fede, non è che non sa, è che non vuole. Questa è la verità. E poi chiede al Signore, Signore fallo tu, pensaci tu per me. Sì, ho capito, ma è tu, allora potevo anche non farti, potevo anche non crearti, cioè cosa devo fare? Sono morto sulla croce per te, per sostituirmi a te. Più umiliazione di questa? E noi invece... Noi non consideriamo tutte queste cose perché ci manca la santità. Grandissimi insegnamenti sono questi che vengono nei versetti 22 e 23. Esdra avrebbe potuto chiedere una scorta armata, no? Che difendesse lungo il cammino lui, i bambini, ma poi non lo fa, per non sminuire la parola che aveva data riguardo al Signore, che aveva detto riguardo al Signore, non lo fa per questo motivo. Capisci? Anche noi, una volta ci siamo dichiarati credenti, per non sminuire la nostra testimonianza davanti agli uomini, dovremmo stare molto attenti. Lui non lo fa per questo. Cioè, per non... Non so se... Questa è una cosa grande. Non lo fa, dice no. Ho detto questo, io non posso dire prima che Dio assiste tutti coloro che lo cercano, e poi, no? E poi dice, allora se assiste, perché vieni con vuoi la scorta armata? Ed è molto bello questo che Ezra ha fatto, è molto bello, e il Signore comunque li esaudì. Sapete, qui c'è quell'equilibrio, che faccio adesso? Chiedo la scorta o non la chiedo? No. Chiedo la raccomandazione o non la chiedo? Chiedo la raccomandazione del politico potente o non la chiedo? E se la chiedo, dice, ma tu non sei credente? Ma tu non sei credente? Ma non è detto che credi, com'è che chiedi la raccomandazione? Io dico che tutte le volte che preghiamo dobbiamo prima umiliarci, perché questo è il problema, forse. Dobbiamo prima umiliarci, proprio perché ci rivolgiamo a Dio, e dobbiamo renderci conto di questo. Il vero digiuno sta proprio nell'umiliazione. Un'umiliazione. Beh, ma l'umiliazione che significa? Solo che, Signore, Tu sei grande, potente, io sono piccolo, sono piccolissimo. Vabbè, che stai dicendo di strano? Di diverso cosa stai dicendo? Ti rendi solo conto che Dio è grande e immenso e tu sei piccolo? Ebbè, e che cosa cambia? Questo significa umiliarsi? No, questo significa solo rendersi conto della differenza che c'è tra il creatore e la creatura. E invece l'umiliazione sta proprio nel rendersi conto di quanto le nostre parole devono essere senza alcun lievito davanti a Dio. Per questo abbiamo bisogno dell'umiliazione, di renderci conto di un digiuno, ma di digiunare veramente da questo mondo nel quale viviamo, che è aggressivo di ogni genere di immagine, è aggressivo di tutto, è aggressivo di parole, è aggressivo di pensieri bugiardi di ogni genere. Non c'è verità negli uomini, perché cercano semplicemente, io dico spero, negli uomini si spera, ma è così. Ormai avete visto, questa è un'aggressione totale, tutti i giorni c'è questo. Allora noi abbiamo bisogno di questo digiuno, di poter dimagrire da queste cose. Ma non pensiamo che il male sia solo fuori, perché il male è anche in noi, quando mettiamo la fede assieme a tutto il resto. Cioè diventa una minestra unica, che diventa una funzione per farmi stare bene. No, la fede è una promessa che Dio ci ha fatto, è una cosa diversa, e che ci rende diversi, e che ci eleva. Abbiamo capito veramente, anche il culto l'altra volta, se abbiamo capito quanto, dice il Signore Gesù, ha detto, io sono venuto a salvare quello che era perduto. E allora, diciamo, io l'ho perduto. Adesso il Signore, io ho creduto veramente, e questa è la differenza. È per questo che io non ho bisogno di fare le scale, come dicevo prima, posso volare. E per questo io sono nato di nuovo. Sono nato di nuovo perché, se penso all'oscurità nella quale io non posso rinunciare a questa fede, non alla fede di per sé, ma a questo che Dio mi ha dato, perché mi ha dato una luce che prima non avevo. E quindi mi ha chiamato dal profondo buio, dalle tenebre alla luce. Una luce vera che illumina ogni uomo, che è quella di Cristo, che entra e fa luce in coloro che credono e che gli ubbidiscono. Credono e gli ubbidiscono, perché credere significa quello, significa ubbidirgli. E non ci chiede di mettere la fede insieme a tutto il resto, a fare il minestrone, come non chiede alla Chiesa Cattolica di mettere Cristo assieme alle Madonne e a tutti i santi, cioè i vari minestroni. La fede è una cosa santa, e il Signore dice questo. Allora Gesù ci ha dato il diritto di diventare figli di Dio. E per questo, ma questo non significa che noi possiamo rivolgerci a Lui come uomini, come un uomo qualsiasi. Gli diamo pure una pacca sulle spalle, magari, no? Il Signore non riterrà innocente colui che si rivolge a Dio senza rispetto. E noi siamo stati abituati male, ma molto male. Ecco perché c'è bisogno di questo digiuno, c'è la differenza tra noi e Dio. Anche se Gesù ci ha dato il diritto di diventare figli di Dio, ma attraverso questo, ma egli cosa ha fatto per darci questo diritto? Ha umiliato se stesso fino alla morte, non solo umiliato, cioè annichilito, lui che non aveva colpe alcune, di nessun genere. E questa è una cosa che tanto non ci arriveremo mai. Ma questo lui l'ha fatto, con un'umiliazione senza pari, per poterci salvare. Ma se noi non le consideriamo queste cose qua, vabbè, diventano un romanzo, capisci? Come tanti fatti che noi apprendiamo tutti i giorni dai telegiornali, dai computer, dai telefonini, e questo diventa un fatto come un altro. Ed è lì, nel cassetto della nostra memoria, fino a quando abbiamo memoria. E non è un fatto come un altro. E questo è un problema. Gesù ci ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Però, a chi l'ha dato? L'ha dato a chi si è fermato davanti al fiume Acqua, proclamai un digiuno per umiliarci davanti al nostro Dio, ben sapendo che questo veniva da Dio, il fatto di avergli detto andate, no, state tornando. Il profeta Geremia l'aveva previsto 70 anni prima, quando poi Daniele è andato a cercare nel libro, ha visto che era stato profetizzato che la durata della schiavitù era di 70 anni, ok? A Babilonia. E quindi è arrivato il tempo che è stata proclamata la liberazione e loro ritornano in patria. Quindi era nel programma di Dio questo, anche il ritorno. E quindi voglio dire, no, se Dio vuole questo, noi tanto questo proviene dal Signore, possiamo andare tranquilli, dritti, che non ci succederà assolutamente niente. E invece no, è vero questo, ma è vero anche che Esa dice fermi, fermiamoci con i nostri figli, con le nostre famiglie, fermiamoci per umiliarci davanti al nostro Dio, per umiliarci davanti al nostro Dio. Facciamo un digiuno per chiedergli un buon viaggio e tutto il resto. E così fu. Il Signore li esaudì. E non c'erano briganti che li potevano turbare o bestie che li potessero sbranare. Quindi, ma la domanda è chi siamo noi per presentarci tante volte, spesso, davanti al Signore, ma o in pubblico o in privato, con parole sparate in aria. Cioè, ma io... diciamo tante volte nella sinagoga di Torino c'è scritto bada davanti a chi ti trovi, ma non perché il Signore ci ha dato questa di poi avere confidenza col figlio di Dio, ma la confidenza cioè dobbiamo stare attenti a cosa significa. Io la intendo come una comunione, no? Questo il Signore sì, ma abbiamo bisogno di umiliarci. Dico queste cose perché? Per vegliare sulle anime nostre, che non tutto, perché noi siamo abituati a consumare tutto, tutto. Tanto è passata un'altra settimana, cosa abbiamo avuto? Andiamo a guardare il cassetto, ci siamo imbottiti di tutto. E adesso? E adesso andiamo a sentire il culto, che ci fa bene, siamo contenti, poi ce ne andiamo a casa e ci facciamo un'altra settimana, le spanzate di tutto, capisci? Dove ci facciamo stare tutto? Perché stiamo bene fino a quando non succederà qualche cosa. E non vorrei che il Signore ci cogliesse di sorprese, perché certe volte nella vita ci sono pure le sorprese che non vogliamo, dice, ma non dipendono da me le sorprese, no? Allora dico queste cose perché dovremmo meditare su quante cose abbiamo nei nostri cassetti, il cassetto settimanale, quindi prendiamo, facciamo la borsa della spesa, veniamo qua, ci carichiamo la domenica mattina, per poi ripresentarci una settimana dopo, perché questo ci fa stare bene, perché ci fa sentire forse un po' più credenti. E però, vedete, adesso ve la dico un'altra cosa. C'è scritto che chi più dato, più viene dato, più viene richiesto. Ma dobbiamo stare attenti a questo, perché adesso ve lo dico davanti al Signore, questa cosa che viene detta è vera, perché lo dice la parola di Dio, ma viene detto sia alla persona al quale viene più viene dato più viene richiesto. ma viene detto anche a chi ascolta, capisci? Perché a chi ascolta, perché se tu c'hai, non lo so, se non so, se tu hai avuto un cattivo maestro, ti faccio un esempio, quando ti esprimerai dirai io ho caduto, perché quel povero maestro aveva poco, no? Aveva qualche problema. Se tu hai avuto un maestro che aveva fatto delle scuole di un certo tipo buone, e tu dici lo stesso quando ti esprimi io ho caduto, cioè, secondo me, secondo quello che capisco io, chi più viene dato, più viene richiesto. Cioè, non solo a chi viene dato, non solo al maestro, ma anche agli allievi, capisci? Anche agli allievi si fa questo. E allora, ognuno si rende responsabile davanti a Dio. Chi più viene dato, più viene richiesto in tutti gli ambiti. Non solo personalmente, ma anche per quanto tu ricevi. E se tu, dopo aver ricevuto tutta una vita delle ottime istruzioni, te ne vai vuoto, con dei buchi così, e perdi acqua da tutte le parti, e non ti sforzi neanche di un minimo di produrre neanche una piuma, o di alzare una penna da terra, fratello mio, che ti devo dire? Io non sono giudice di nessuno, ma sicuramente chi più è dato, più viene richiesto. E non solo a chi dà, perché il Signore ha dato a quello, perché non è quello che ha, ma è quello che il Signore ha dato a quella persona, come in questo caso, siccome la benefica madre del nostro Dio era su di noi, ci condussero a Serebia, eccetera, eccetera, no? Perché la benefica madre? Se non fosse stato così, avrebbero condotto un altro che era un mezzo sciagurato, capisci? Non so se lo sto spiegando. Queste cose sono dette davanti al Signore, quindi non solo, il Signore dà tutto a tutti, più è dato, più viene richiesto, nessuno se ne dimentichi di questo. Allora, si dicono queste cose per vegliare sulle anime di noi tutti. Allora, che sto dicendo io? Quando si dicono parole a vanvera, nelle preghiere o cose del genere, no, io dico che non bisogna pregare, tutt'altro, io dico il contrario. Preghiamo, ma digiuniamo nel deserto o nel segreto del nostro cuore, no? Allora il Signore ci ascolterà e verrà incontro a chi lo cerca. Il digiuno serve a questo, a renderci cristallini, chiari davanti al Signore, lucidi di mente e di cuore. Allora il digiuno serviva a questo: tu mangiavi meno o non mangiavi, eri lucido. Non avevi i cibi che i gas ti bruciavano pure il cervello, no? Eccetera, eccetera. Ma soprattutto una cosa, per ricordarci veramente chi siamo. Chi siamo che non ce lo ricordiamo mai. Perché siamo stonati dalla mattina alla sera. Siamo stonati. E un credente non deve essere stonato. Vegliateci, ha detto il Signore, perché la mia venuta è breve. Capisci? Tra un po', Signore, è qua, capito? In un caso o nell'altro. Quindi questo è quanto. Il Signore non riterrà innocente colui che è colpevole. Siamo tutti responsabili davanti a Dio. Questa non è la Chiesa Cattolica, dice, dove uno va dal prete e la colpa è tutta sua, o viceversa. Ognuno è responsabile davanti a Dio. Fino alla fine. Io non avrei altro da dire se non ringraziare il Signore. Amen. Amen.